Grazie, buon sabato a tutti, anche ai collegati. È un piacere essere qui come tutti i sabato. Sappiamo che oggi, come sempre, dobbiamo ricevere la parola di Dio. Quindi ringraziamo veramente di avere questa opportunità tutti noi. L'argomento di oggi mi è stato ispirato da un film che ho visto sere fa. Ed è una cosa che riguarda tutti, in particolar modo. Diciamo, nel nostro percorso che dobbiamo fare, abbiamo tre elementi dei quali sono inseparabili, i quali dobbiamo seguire, perseverare e operare in questo, che sono la fede, le opere e le prove. Noi sappiamo bene che queste cose non possono essere scisse l'una dall'altra, perché se abbiamo solo fede, come il mondo ha, ma non fanno opere, non hanno prove, hanno fede, no? Sappiamo. Fare solo opere anche non serve. È la stessa cosa magari avere prove della vita quotidiana senza avere le precedenti. Quindi sono tre cose inseparabili, cose che abbiamo in noi, che Dio ci ha insegnato. E per dare un supporto a questo messaggio, vorrei portarvi tutti in Giacomo 1 al versetto 2, 3 e 4, dove contiene appunto questa scrittura, prove, fede e opere. Fratelli miei, dice la scrittura, considerate una grande gioia, quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede, quindi la fede, per superare le prove e affrontarle, ci vuole la fede. Che produce costanza. E la costanza compia pienamente che cosa? L'opera. L'opera sua, l'opera di Cristo in noi. Perché siate non comuni, ma siate perfetti e completi, di nulla mancanti, ma di che cosa? Dell'insegnamento di Cristo che avviene attraverso ovviamente la sua parola. Perché tutte queste cose siano compiute in noi, bisogna essere come Dio chiede che siamo, perché per accettare Dio bisogna avere un dono, che è un dono importante, fondamentale, che è l'umiltà. Se non c'è nel nostro cuore umiltà, noi non possiamo accettare assolutamente la via di Dio. Perché noi sappiamo che chi non accetta la via di Dio e non è umile, viene respinto da Dio perché Dio resiste ai superbi, ma Dio dà grazia agli umili. Infatti, per rafforzare ancora questo concetto, se nei Salmi 37,11 c'è scritto che gli umili erediteranno la terra e che cosa? Godranno di una grande pace. Noi sappiamo che questo mondo ci dà solo tormento, prove, dispiaceri, ma noi abbiamo questa promessa: godranno di una vera pace, quella pace che viene descritta nell'intera Bibbia, in vari versetti. Perché dice: non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle cose umili, che sono le promesse di Dio, la via di Dio. Non vi stimate, dice la scrittura, saggi da voi stessi. Noi sappiamo che il mondo è pieno di gente che credono di essere superiore ad ogni cosa, che disprezzano la via di Dio, disprezzano la scrittura, ma è contrario all'insegnamento di Dio. Questo lo potete trovare in Romani 12, 16. In Apocalisse, ancora per rafforzare questo concetto, ecco, e questo è importante, perché se noi siamo umili, accettiamo e accettiamo le prove, abbiamo la fede e facciamo opere, cosa c'è la promessa di Dio? In Apocalisse 22, 12, ecco, sto per venire e con me cosa avrò? Avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Quindi avere fede e accettare le prove. Noi possiamo ereditare tutto questo, la ricompensa. Quindi, Fede, opere e prove, l'una non può essere separata dall'altra. A dimostrazione di queste dobbiamo sottoporci alle prove. Le prove Dio le manda per modellarci attraverso la fede. Ci dà forza per affrontare e superarle. Facendo questo, l'opera di Dio, perché è questo il fine che segue dalle cose che seguono opere, fede e prove. Facendo l'opera di Dio senza fede non approdiamo a nessun porto, ma naufraghiamo su ogni cosa. Quindi queste tre cose non possono essere scisse l'una dall'altra. Le opere non sono opere fisiche, intendiamo. L'unica opera fisica che abbiamo è l'opera della Chiesa, che noi l'opera di Dio la sosteniamo materialmente, ma le opere importanti sono quelle, non sono quelle fisiche, ma quelle più difficili, sono quelle spirituali, sono opere spirituali che Dio esprime attraverso i sentimenti, attraverso le sue promesse. Opere nascoste dentro di noi, sono quelle che noi facciamo, adesso le vediamo poi strada facendo, che possiamo condividere con Dio, e questo è una cosa importante, dobbiamo condividerle attraverso di noi queste opere, parlando tra di noi, confessandoci a vicenda. Ma in particolar modo Dio ci ha dato un dono oltre a noi, ci ha dato il ministro. Ogni congregazione e nel mondo ci sono ministri ordinati, i quali Dio li ha ordinati a questo scopo. Cosa che facciamo raramente. Che dovremmo imparare a farlo. Per condividere e rendere partecipe il nostro ministro, perché lui può aiutarci a risolvere alcune cose. Se lo facciamo, consolidiamo un rapporto personale, poi noi con la preghiera a Dio che ci aiuta a vincere momenti difficili, rivolgendoci a Lui, sempre in preghiera, cosa che siamo certi che se noi ci confidiamo a vicenda. Noi sappiamo che la preghiera è un modo di comunicare con Dio diretto. Sappiamo che ognuno di noi, quando sa qualche problema di uno di noi, prega. Anche ovviamente se noi confidiamo questo al ministro, faranno la stessa cosa. Scusate, ma ho un problema di voce. Anche questa fa parte dell'opera di ognuno di noi ed è anche l'opera del ministro. Che sicuramente lui ha questo dono che Dio gli ha dato per far crescere il proprio gregge, per pregare per il proprio gregge. Perché Dio benedica maggiormente ognuno di noi. Le prove, la fede, le opere non sono solo quelle che ci riguardano personalmente, come sappiamo, e questo sarebbe puro egoismo e violerebbe il comandamento, quello che. Sappiamo che Cristo dice che è uno dei massimi, è uno dei primi comandamenti, quello di amare il nostro prossimo come noi stessi. Il nostro prossimo è quello che sta oltre noi, come ho detto altre volte. Per questo Cristo disse: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Noi sappiamo che Dio ha dato il Figlio, Cristo lo ha dato. Se ste scusate, lo ha dato per provare il vero amore per il prossimo suo. Quindi noi siamo il prossimo di Cristo, siamo i suoi fratelli. Lui si è sacrificato, ha fatto un'opera di sacrificio, di amore, di fede per noi, sacrificandosi. Infatti Dio vuole che diventiamo legittimi figli suoi attraverso l'opera, la fede. E ovviamente il sacrificio riconosca in noi che possiamo diventare attraverso la fede, le opere, le prove, superando prove e fare opere per fede. Grazie. Ecco, questa per esempio è un'opera di un nostro fratello che ha visto senza che gli chiedessi nulla. Grazie, grazie infinite. Esempio, ci sono prove che dobbiamo fare in termini concreti. Una delle prove difficili da accettare quando non possiamo evitare che il male raggiunga il suo obiettivo. Ci sono prove che dobbiamo superare accettando quelle che accadono nel mondo a questa umanità sciagurata e irresponsabile. Perché Dio lo permette, ce lo chiediamo, ma noi dobbiamo accettarle. Potremmo fare mille esempi: le guerre, le malattie, violenze sulle donne, femminicidi, bambini che vengono ammazzati dai propri genitori. Io direi che queste prove, laddove noi non possiamo intervenire, ma dobbiamo accettarle, perché avvengono, perché noi sappiamo che Dio le permette, non le manda Lui, ma Lui le permette, perché ogni prova che Dio dà è un insegnamento importante, perché l'uomo, l'umanità, a un certo punto dovrà capire che senza Dio queste cose accadono, perché sono opera del diavolo. E noi dobbiamo crescere in questa cosa e quindi accettarle. Non combattere e contestare Dio, nel senso che tanto quella domanda, perché Dio le permette, non deve essere un'accusa. Non deve essere un'accusa, perché in questo caso peccheremo fortemente, perché accuseremo Dio. E non è così che dobbiamo ragionarla, vederla. Perché noi sappiamo che ogni cosa che viene su questo mondo, in questa umanità, opere del male, sono opera del diavolo. Qui può nascere in noi, nel nostro intimo, una specie di dispiacere, perché noi non siamo fatti di carne, ma anche di sentimenti, di buoni sentimenti i quali Dio ci ha chiamati. Non possiamo essere come delle pietre fredde, quindi possiamo dispiacerci, ma il dispiacere e frustrazione verso Dio non deve essere un'accusa. Dobbiamo sapere che Dio può tutto. Queste sofferenze, come dice la Scrittura, un giorno finiranno, termineranno. Ma perché mi permette questo? Bene, tutti noi lo sappiamo. Siamo tutti veterani. La Scrittura ne parla chiaro. Dio le permette perché è un insegnamento che l'umanità, l'uomo, deve capire. E non è opportuno. Noi non possiamo e non dobbiamo essere ostili a Dio e giudicare. Quindi le prove le dobbiamo accettare. Accettare non passivamente, perché sappiamo che è un insegnamento che Dio dà a tutti noi. L'insieme di fede, di prove e di opere, appunto, non dovremmo, nessuno di noi dovrebbe sottrarsi a tutto questo. Perché noi dobbiamo avere fede, dobbiamo affrontare le prove e dobbiamo fare le opere. Non dobbiamo scoraggiarci o eliminare una cosa o l'altra, e non dovremmo soprattutto sottrarci alle prove e giudicare. Cristo, noi sappiamo che non si sottrasse dalla difficile prova che gli attendeva, l'accettò, l'affrontò per amore di tutti noi con fede. Lui ebbe fede nel Padre, dice: bene, questo devo fare, questo è il mio percorso, lo accettò. Anche se ebbe momenti di debolezza come potremmo averli noi. Noi sappiamo che quando prima di essere preso e processato, lui pregò il Padre per dire: Padre, fa che questo calice passi oltre. Ma Dio non lo permise, perché lui doveva compiere la sua opera, lo scopo era questo. Se lui si poteva sottrarre da questo, non poteva portare a compimento la sua opera. Noi sappiamo che poi, nei momenti difficili, Dio soccorre sempre. Perché Dio ci permette la prova, con afflizioni e sofferenze? Ma perché no? Se non dovessimo avere tutto questo percorso, a cosa servirebbe? Cioè, io ricordo bene quando mi battezzai nell'89, circa, quando fui battezzato, uscendo dal battesimo, quindi dalla piscina, dal rito tradizionale, io non ero solo, c'era un'altra persona con me, adesso non ricordo i nomi, ma mi rimase impressa una cosa che mi lasciò al momento sgomento, perché non riuscivo a capire. Oggi la capisco. Quindi uno che fu battezzato uscì fervente, dice: ah, ho vinto. Io, sbigottito, dice: ma cosa ha vinto questo qua? Questo non ha capito. che quello è l'inizio dei problemi. Perché il giorno che noi siamo battezzati e accettiamo la via di Dio, sappiate che c'è pronto il nemico per colpirci giorno per giorno, fino alla fine dei nostri giorni, perché cercherà sempre di farci cadere, di farci crollare. La nostra, ovviamente, forza cosa sta? Nella fede, nell'accettare di fare le prove e quindi di compiere l'opera nostra come la fece Cristo per noi. Perché, cari fratelli e sorelle, se non siamo messi alla prova, scusate, quindi in essere un esempio, se non siamo messi nel crogiolo ed affinati, voi sapete che quando l'oro viene preso è pieno di scorie, per far sì che diventi puro, 24 carati, deve essere messo sotto il fuoco a temperatura altissima perché escano le impurità. E questo, le prove per noi sono come l'affinità dell'oro, raffinare l'oro. Purificati, purificati e pronti, quasi perfetti per essere preparati per l'opera che la creazione aspetta per il regno eterno con Cristo noi. Infatti in Matteo 19, al capitolo 19, dal 27 al 30, che è nella parabola del giovane ricco che conosciamo tutti, Pietro replicò a Gesù e gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? Dice, ah, facciamo tutto, ma per che cosa? E Gesù gli rispose e disse: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi, voi chi? Quelli che hanno fede, quelli che superano le prove e compiono l'opera di fede. Quindi anche voi che mi avete seguito sarete seduti sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi c'è una promessa di un valore inestimabile. E chiunque avrà lasciato case, quello che noi facciamo, lo facciamo con coraggio, con fiducia e fede per accedere all'opera di Dio e al suo regno. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, perché a questo che noi dobbiamo, è un'opera di rinuncia a tutti i nostri affetti, perché tutte queste cose che lasceremo sono quelle cose, quelle persone che sono ostili alla scelta della nostra vita verso Dio. Quindi, o figli, o campi, quindi ricchezze, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. E la scrittura conclude e ci dice: ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Quelli che fanno opere nascoste nel servire, quelli che non sono visibili dell'opera. A volte noi non sappiamo, ma molti di noi magari fanno opere nascoste e noi non lo sappiamo. Però agli occhi di Dio, quali sono, come diceva, Dio vede quelli che non si mettono in mostra, ma Dio probabilmente vede e punta gli occhi su quelli che fanno opere nascoste. Non faccio il nome, ma vorrei portarvi un esempio della nostra sorella che è diversi anni che non viene, ma è 40 anni circa che fa un'opera importante per noi ed è sempre presente. Ed è l'archivio della Chiesa nostra. Dalla creazione della Chiesa, lei ha un archivio enorme di tutti i sermoni, di tutto quello che succede nella Chiesa, eppure lei fa un'opera nascosta, non è in mostra. Forse alcuni di voi sanno chi è, ma come lei ce ne sono altri sicuramente che io magari non conosco. Un'opera nascosta può essere anche un'opera di sofferenza che abbiamo dentro di noi e abbiamo l'impotenza di non poter fare miracolo, di guarire. E questa è un'opera, la sofferenza è un'opera, perché Cristo non ha sofferto per noi, per compiere la sua opera? Bene, se non soffrite e siete indifferenti, non siete degni di Dio, non siamo degni di Dio. Dio ha mandato il proprio figlio, Cristo, a soffrire fino alla croce. Ma come possiamo mettere da parte un esempio così eclatante che ha diviso la storia addirittura fra il periodo prima e dopo Cristo? Ha diviso il millennio fra prima e dopo Cristo. È la persona più famosa che esiste da 6.000 anni. Perché? Dio poteva evitare la croce, ma non l'ha fatto. E nemmeno lui si è sottratto a tale sacrificio. Perché per noi, quando abbiamo scelto la via di Dio, abbiamo sacrificato. Famiglia, amici. Bene, ci è stato bene perché abbiamo ritenuto e Dio ci ha aperto gli occhi, ha detto questa è la via giusta, lascia tutto quello che non è giusto. E noi l'abbiamo scelto perché abbiamo il cuore umile e accettiamo la parola di Dio. Non siamo presuntuosi, non siamo al di sopra della parola di Dio. Per capire umanamente cosa fosse la sofferenza della carne, Dio fattosi uomo per questo, Cristo stava compiendo l'opera sua per noi. Noi non possiamo dare diverso, anche noi dobbiamo compiere l'opera, ovviamente come Cristo ha dato l'esempio a noi. C'è una scrittura che è importante, che si collega molto bene, ed è sono parole di Cristo. La possiamo trovare per noi in Matteo 10,38. Cosa dice Cristo? Chi non prende la sua croce non è degno di me. Cioè, Dio ha preso la croce e dice dovete prendervela anche voi la croce, se no non siete degni di me. Vi sono opere che devono essere visibili all'umanità. Quella di Cristo è una di queste. Ci sono opere che devono essere visibili a Dio, quelle nascoste, come ho detto prima, perché il mondo non le riconosce. Anche se noi facciamo le opere, le diciamo, le sventoliamo, ai quattro venti, il mondo non le riconosce. Solo Dio può conoscere quelle opere nascoste che sono in armonia con la chiamata di Dio per fare l'opera pari a Lui. Sono le nostre, quelle che le facciamo per spede, nella speranza in Dio. Perché noi speriamo che ovviamente, ma sappiamo certi che Dio non può mentire, che un giorno tutto riceveremo le promesse di Dio. Perché gli occhi di Dio sono su quelli che sperano nella sua benevolenza per liberarli dalla morte e conservarli in vita. Egli è il nostro aiuto ed è il nostro scudo. Ha promesso che nessuna prova sarà superiore alle nostre forze. Quindi, quando abbiamo una prova anche difficile, sappiamo che arriverà il momento che la vinceremo. E quindi in quel caso vuol dire che quando l'avremo vinta, in quel momento Dio ci viene in aiuto. Allora, vediamo dove ci verrà in aiuto. Dal momento, è un fatto in questo importante, che non gli saremo ostili. Cioè, non essere ostili vuol dire accettare quella prova e capire dove dobbiamo correggerci, cosa dobbiamo fare, qual è l'autore che ci spinge a farci cadere in quella prova. Cadere nella prova, cioè essere ostili a Dio, rinunciare, dico, oh, sì, tu mi dai questa prova, no, io cioè non vengo più, rinuncio, perché questa prova per me è ingiusta. No, ogni prova che Dio ci dà è giusta e dobbiamo affrontarla, accettarla, superarla per fede, perché fa parte dell'opera che Dio ci ha dato. Accettare la prova che egli permette al diavolo. Lui non è Dio che manda a noi la prova, se no sarebbe, cioè, È come sarebbe un sadico, ma Dio non lo è. Dio permette perché ci deve affinare. Le prove sono quelle che ci fanno crescere, che ci danno forza, che ci fanno superare ogni cosa, che ci danno la speranza, ci fanno capire qual è la differenza della via del mondo e quella di Dio. Perché Dio pone dei limiti alle prove. Questa è un'opera di accettazione a Dio e resistenza al diavolo. Noi la prova, se l'accettiamo, accettiamo Dio, ma nel contesto, contestualmente, cosa facciamo? Resistiamo al diavolo. Perché lui rinunci, ma poi sappiamo che si ripresenta sempre. Ricordate la prova che il diavolo voleva corrompere Cristo offrendogli tutte le potenze del mondo, eccetera? Ma Dio rispose: non di solo pane si vive. Il diavolo girò l'angolo perché lo sconfisse. In quel caso, come dobbiamo fare noi? Una storia vera che è molto affine a questo sermone, o sermonetto che sia, che è una storia vera di fede, di prova e di opere. Nel 1941 gli Stati Uniti entrarono in guerra. Perché sappiamo che in Europa stava succedendo l'ira del diavolo, che di solito si usa dire l'ira di Dio, ma in questo caso era l'ira del diavolo, che sconquassò l'Europa e fece quello che sappiamo tutti, conosciamo bene cosa fece il Terzo Reich. Allora, questo ragazzo che aveva intorno ai 20 anni, si offrì, voleva fare parte, arruolarsi come volontario. Per partecipare, diciamo, a sostenere quest'opera di pace e per arginare il male che stava accadendo in Europa. Ma lui aveva un limite dettato dalla fede e dagli insegnamenti cristiani. Lui non voleva imbracciare delle armi. Non voleva imbracciare delle armi perché ovviamente in questo caso lui osservava il sesto comandamento che dice non uccidere. Dice bene, io mi metto a disposizione per fare un'opera di bene. Quindi a partecipare e servire la patria come medico ausiliario. Dice sì, io vengo, faccio la mia opera, però non andrò sicuramente contro i comandamenti. E come accade nel mondo a tutti noi, quando scegliamo la via di Dio, veniamo scherniti ampiamente, no? Per quello che facciamo. E lui la stessa cosa dice, ma tu sei un rammollito, sei una femminuccia, insomma tutte queste cose. Ma lui insisteva che voleva comunque fare la sua parte, la sua opera. E tutti gli erano ostili a causa della sua determinazione di voler servire la nazione. Ma senza portare armi, insisteva. Alla fine fu arruolato e destinato sul fronte di un'isola. All'epoca c'era la guerra col Giappone. Qui inizia la sua esperienza, affermando da quel momento gli insegnamenti biblici. Questa esperienza avviene in un'isola del Giappone e vorrei, come dicevo prima, accostare questa storia straordinaria che ci può essere di aiuto a quella nostra della via che abbiamo scelto rispondendo alla chiamata di Dio. Questo Desmond, chiamato alle armi, accettò volontariamente di arruolarsi, quindi lo accettarono, a condizione che non trasgredisse, e questo è uno delle trasgressioni che lui non fece del sesto comandamento. La storia di questo Desmond fu il primo obiettore di coscienza che meritò la medaglia d'onore del congresso per aver salvato dozzine, poi vedremo come, di soldati come medico. Ovviamente lui prese alla fine, gli fu data questa medaglia, no? La meritò. Come noi, alla fine della nostra opera, quando Dio ci chiamerà al riposo prima del suo ritorno, è probabile che se faremo la nostra opera completa, la fede, l'opera e supereremo le prove, noi avremo da Dio non una medaglia, qualcosa di più. Avremo la corona della vita eterna. Questo ragazzo fu cresciuto secondo la fede della Chiesa cristiana e da quando lui ebbe questa esperienza di rigetto verso il male, perché da piccolo, perché bisogna capire anche come si arriva, perché l'opera di Dio in noi avviene attraverso, come si può dire, dei fatti della nostra vita, no? Che ci spostano nella via giusta. Scherzando, eccetera, per poco, accidentalmente non stava per uccidere suo fratello minore, mentre lottavano per giocare. Può capitare. Uno cade, picchia la testa e il fratello muore, insomma. Lui restò scioccato da questa esperienza e questo l'ha rafforzato nella credenza del comandamento sulla propria vita, portandolo a credere maggiormente alla via di Dio. Quindi, cosa accade? Andò in ospedale. Guardate, questi passaggi sono importanti. In ospedale, soccorrendo il fratello e così via. E lì ebbe l'opportunità. Di conoscere Dorothy. Dio semina nel nostro percorso della vita dei semi importanti che poi nella vita ci sostengono, eccetera. Questa Dorothy era un'infermiera. E cosa accadde? Che i due si innamorarono e Desmond le confì del desiderio di intraprendere una carriera medica. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Desmond ha intenzione di arruolarsi, come abbiamo detto, per aiutare le persone in difficoltà, ma essendo un obiettore di coscienza vuole servire l'esercito come soccorritore militare. Ma prima di partire chiese la mano di Dorothy, che accettò ed ebbe un ruolo. Ed ebbe un ruolo importante nella sua vita. Acqua. Scusate, ma io purtroppo questo non so se il difetto è un pregio. Ed ebbe un ruolo importante nella sua vita, dopo lo vediamo. Ma questo episodio dovremmo considerarlo per ognuno di noi. Perché ognuno di noi può avere una moglie o un marito che è importante nella nostra vita. Grazie Carmelo. Ed il nostro ministro, anche lui fa la sua opera di acqua. Allora, possiamo questo episodio, beh, io dal mio punto di vista potrei, no, dalla mia esperienza potrei dire che io prima di un giorno conobbi mia moglie in una maniera particolare. Ecco, io ritengo oggi, dopo 43 anni di matrimonio, dico, Dio ha messo un seme nella mia vita importante, come sicuramente qualcuno di voi, moglie o marito, non conta, e io ho avuto questa benedizione come alcuni di noi l'hanno avuto, perché questo è importante, ricordate, perché se Dio non ci dà la moglie o il marito giusto è una tragedia. Io conosco episodi nella Chiesa, anche nella vecchia Chiesa, dove marito e moglie si sono separati, hanno litigato, queste cose che probabilmente quella non era una scelta giusta, diciamo, una scelta di Dio. Vabbè, quindi ebbe un ruolo importante questa Dorothy nella vita e poi vediamo il perché. Edmond, quindi fu posto sotto l'addestramento di un sergente e lui eccelle nelle prestazioni fisiche. Diventa diventa per gli altri quasi un emarginato quando rifiuta di prendere in mano il fucile e di partecipare alle esercitazioni. Quindi lui aveva un rigetto totale delle armi, perché l'arma era, come si può dire, un oggetto di morte per lui, lo vedeva ed è così è. Quindi a quel punto l'addestratore, il sergente, chiese di espellerlo. Questo non va bene, perché questo nell'addestramento non funziona. Non prende le armi, non va bene, dobbiamo espellerlo, non dobbiamo accettarlo. Quindi addirittura gli dissero che non lo potevamo accettare per motivi psichiatrici, perché il fatto che lui non poteva, come noi, che ci danno dei matti, parliamoci chiaro, io più volte ho ricevuto del fuori di testa. Penso che anche a voi non vi è mancata questa cosa. Ma il loro superiore rifiuta. Cioè, in questi momenti Dio dà sempre qualche cosa di positivo in queste esperienze che noi facciamo. Quindi c'è il male, in questo caso, che dice no, questo cacciamolo. Il bene che dice no, questo resta, questo fa. E lo arruoliamo. Il sergente si mette a tormentare perché non basta. Come succede? Noi dobbiamo vedere questa esperienza come esperienza della nostra vita quotidiana da quando abbiamo deciso di battezzarci. E da lì ognuno di noi ha un percorso di prove, di confronto e quindi di sostegno della fede, eccetera. Quindi questo qui cosa faceva? Bene, ti hanno arruolato, adesso ti sistemo io. Quindi lo sottoponeva a prove estenuanti, sperando così di scoraggiarlo e di farlo dimettere dalla sua spontanea volontà, come accade a noi. Il mondo, chi ci sta vicino, tenta sempre di smontarci, di farci capire che siamo nella via giusta e di tormentarci perché ah, adesso basta. Cioè, per esempio, anche in famiglia, soprattutto negli affetti, laddove abbiamo la prova più difficile, perché a volte dice, ma io devo lasciare i miei fratelli oppure i miei genitori, non devo, per la via di Dio. Sì, anche questa è una prova difficile, dobbiamo farlo. Io l'ho fatto. Una notte Dos viene barbaramente pestato dai suoi commilitoni. Addirittura botte da orbi, per dire, oh, fino a un certo punto te ne andrai, no? Quindi immaginiamo, ma qui cosa vediamo in questa cosa? Una fede granitica. Questo potevamo fargli tutto, ma non mollava. Aveva scelto, i suoi insegnamenti li aveva nel cuore, nella mente. E quindi lui si rifiuta di identificare i suoi aggressori e continua l'addestramento. E qui vediamo una cosa anche molto importante. Lui dice, bene, Dio mi ha messo alla prova, ma io non vi denuncerò, perché io ho avuto insegnamenti da Dio che i buoni sentimenti sono quelli che prevalgono sul male. Quindi Dio cosa dice? Non fare male su male, ma fai bene. Il suo rifiuto di portare un'arma da fuoco, però, porta a un arresto per insubordinazione. Quindi lo arrestano addirittura. Come quando noi volte, nell'ambito della famiglia o del lavoro, eccetera, praticano vendette su di noi in vari modi. Adesso è inutile stare a fare, diversità. Qui entra in gioco il nono comandamento, non attestare il falso. Cioè, quindi Dos va in prigione e cercano di convincerlo di dichiararsi colpevole in modo che possa essere rilasciato senza accuse. Cioè dice, vabbè, tu di che sei tu il colpevole, tanto poi ti lasciamo e quindi vai. E lui ovviamente, il nono comandamento dice non attestare il falso. Quindi lui niente, tiene duro, si rifiuta di apostatare alle proprie credenze, alla propria fede, ai propri insegnamenti. Al suo processo si dichiara non colpevole, quindi contrario a quello che volevano gli altri per far sì che uscisse da questa condizione. Lui niente, fermo. La fede è fede e non si sgarra. Ma prima che venisse condannato, intervenne come al solito l'aiuto di Dio. E quindi cosa accade? Che un ex comandante, che ovviamente che afferma il pacifismo di questo ragazzo, che dice che la legge americana acconsente questo modo di rinuncia alle armi, quindi non può essere condannato. Ecco che in ogni prova spesso Dio interviene al momento giusto. Qui vediamo che c'è prima il tentativo di corruzione, secondo lui che rinuncia, fermo restando al nuovo comandamento di non attestare il falso. Ecco che Dio ha la prova che in quel momento deve portare il suo aiuto. Entra in gioco questo ex comandante. Quindi è un passaggio in più. Quindi cosa succede? È che va al campo, diciamo, di prova, dove c'era il teatro di guerra, in sostanza, no? Ed era un posto di frontiera. E quindi condotto in battaglia sul campo, dove lì c'era cannoni, fucili, sparavano da tutte le parti. Voi potete immaginare un campo di battaglia della guerra del 15-18, dove c'era una linea che divideva gli aggressori dai nemici con gli amici, eccetera, e quindi si sparava una vicenda. Lì vinceva chi ne faceva fuori di più. E continuano a sparare, un massacro, insomma. Quindi lui viene lì per aiutare questa 90ª divisione, incaricata di sorvegliare la scarpata di questa località, detta, era una collina, vabbè, ma non importa questo. Nella lotta iniziale, durante la quale entrambi le parti sostengono pesanti perdite, Doss salva con successo diversi soldati. Ma come accade questo? Nel primo attacco succede un macello. Lui si trova nel bel mezzo di questa sparatoria, dove perché lì poi era una condizione un po' di fantasia. Questa collina, all'interno di questa collina c'erano migliaia e migliaia di giapponesi nascosti. E questi cosa, che non si vedevano in superficie, ma nel momento giusto, quando loro si alzavano, gli americani, per cercare di attaccare, questi uscivano come delle formiche e succedeva un macello, morti da tutte le parti. A questo punto lui si trova sbigottito con tutti questi morti attorno, scoraggiato. E si domanda, ma io cosa devo fare? Ma Dio cosa vuole da me? Spesso ci domandiamo, Dio cosa vuole da me? In quel momento, cosa succede? Si vede intorno a tutti questi morti e riflette, dice, ma io sono qui per salvare questi feriti, per portarli in infermeria, per guarirli. Quindi, preso da questa coscienza, per la scelta che lui aveva fatto, aveva capito che la fede non bastava, lui doveva fare un'opera di salvataggio. Quindi lui, a un certo punto, come si dice, senza timore di nulla, che sparavano da tutte le parti, prende e comincia ad andare in questo campo e comincia a prendere questi feriti, li prende uno per volta, uno per volta, uno per volta. Ragazzi, vi dovete immaginare un teatro di guerra su un territorio sconnesso, fili spinati, morti, buche. Cioè, questo prende e continua imperterrito tutta la notte a prendere i suoi amici, i suoi commilitoni e riportarli giù dalla collina, legandosi a una corda, che era una collina che in superficie era alta una ventina di metri, li prendeva uno per uno con una corda e li buttava giù, dove c'erano ovviamente le postazioni americane. E questi vedevano arrivare questi qui legati giù con la corda, feriti, mezzi morti, e dicevano: ma che cavolo succede? Si domandavano. Insomma, per farla in breve, lui salva decine di commilitoni, circa un'ottantina, con una forza e una fede incredibile, che solo a pensarci dice: è impossibile. Ecco qui l'intervento di Dio. Perché è stata una dimostrazione di una forza superiore, perché lui non poteva. Era una cosa impossibile che lui potesse fare tutto questo. Ma Dio è intervenuto e gli ha dato questa capacità, questa forza che veniva dalla fede. Dio ha capito, ha detto: bene, noi sappiamo che Dio dentro di noi può tutto. Il giorno successivo, naturalmente, i suoi commilitoni dicevano: ma chi è questo? Cioè, che cosa è successo? Bene. Tutti questi commilitoni gli chiesero scusa e perdono per tutto quel disappunto che avevano nei suoi confronti, di schernirlo, che non era, insomma, non era un uomo, non era forte. E questo ha dimostrato di essere il migliore di tutti. Grazie a Dio. Ma ovviamente qui c'è un intervento vero e concreto di Dio. Infatti, il mattino seguente i giapponesi lanciarono un contrattacco massiccio che li spinge gli americani sul bordo della scarpata. E quindi alcuni dei suoi amici vengono uccisi, e quindi rimangono feriti sul campo di battaglia. Doss cerca di portarne altri, decide di tuffarsi di nuovo nella carneficina, perché di questo si trattava, schivando ancora colpi del nemico, cioè finché viene, insomma, viene ferito, e ovviamente poi lo riportano a casa. Vedete, quando in tempo di guerra un ferito poi viene riportato a casa. E quindi cosa accade? Il capitano Glover, che si congratula con Doss, quello che non lo voleva, dicendogli che gli uomini sono ispirati dai suoi sforzi miracolosi. Cosa volevo dire? Che qui hanno accettato, in questo caso, che fu Dio ad intervenire, riconobbero l'opera di Dio in questa opera di salvataggio. E quindi, così, avvenne che in questo giorno era un giorno particolare, e qui entra in gioco un altro comandamento. Quando lui si spinge ancora in questa operazione, era di sabato. Nonostante era di sabato, il giorno di festa, come noi osserviamo il sabato, noi ricordo che c'è una scrittura, una contestazione, che di sabato non bisogna fare niente, anche se vedi che uno cade in un fosso, e Cristo disse no, perché è un'opera diversa, di un'opera di interesse, ma è un'opera d'amore verso il nostro prossimo. Quindi la guarigione che Dio faceva anche di sabato era legittima. E quindi anche, vede, in tutta questa storia c'è un'osservanza di diversi comandamenti che questo ragazzo fece. Quindi, ciononostante, la battaglia è ormai vinta, quindi tutto finisce, e quindi questo, diciamo così, questa esperienza che noi possiamo sicuramente mettere parallelamente alla nostra opera. Spero di aver espresso bene questa esperienza di questo soldato, che ci accomuna molto a tutto questo. Perché lui l'ha fatta, ma noi la stiamo compiendo. Questo soldato è morto pochi anni fa, all'età di 87 anni, insomma. Nel 2006 è morto. Okay. Noi siamo chiamati a compiere queste tre cose: fede, opere e prove. Attraverso di queste noi sappiamo che possiamo, come promessa che Dio ci fa, ottenerla, questa promessa da Dio. Perché Dio fa e ci chiama ad arruolarci spontaneamente, come Lui fece, volle arruolarsi spontaneamente. Noi, quando siamo chiamati da Dio, accettiamo la via di Dio e ci arruoliamo nella sua opera spontaneamente, non c'è costrizione. È per questo che noi riusciamo, diciamo, ad essere ancora oggi qui, ad osservare il sabato e percorrere quella via difficile che Dio ci sottopone, ma come dico sempre, non è impossibile, perché lo Spirito di Dio ci sorregge, ci sostiene e ci gratifica in tutto questo, attraverso le sue scritture, con le sue promesse. Quindi, parafrasando, e chiudo questa volta, spero di non avervi annoiato, chiudo con questa scrittura, in Giacomo 1,12, che dice: beato l'uomo che sopporta la prova. Dove ci sono, aggiungo io, anche fede e opere, quindi nella prova, che è un contenitore di questo. Veramente i contenitori sono tre, contenitori che contengono a loro volta le altre due cose. Quindi la prova può contenere fede e opere. La fede può contenere certamente la prova e le opere, e così via. Continua la scrittura, dice che sopporta la prova perché dopo averla superata riceverà non una medaglia, ma la corona della vita che il Signore ha promesso a tutti quelli che lo amano. Amano è una cosa astratta, a tutti quelli che lo amano, quello che hanno fede in Lui, che sopportano le prove e fanno le opere. Questa è la dimostrazione che noi amiamo Dio. E aggiungo, fanno la sua volontà e osservano i comandamenti. Scusate se sono stato troppo prolisso, ma a volte bisogna darsi una calmata. Infatti io sono sempre un po' ansioso su questa cosa. Vi ringrazio e spero di esservi stato utile in questo messaggio. Buon sabato a tutti. Thank you.